Io sono Diana.
E io sono Sara.
Io sono una piemontese che vive in Sardegna.
E io una sarda che vive a Berlino.
Io parlo veloce.
E io piano.
Siamo amiche fin da bambine e questo è Expats, un programma in cui ci facciamo raccontare le esperienze di chi da fuori è venuto a vivere in Sardegna.
Eccoci qui per una nuova puntata di Expats, il programma che intervista persone non sarde che vivono in Sardegna. Io sono Diana, con me c'è Sara
da Berlino, ciao a tutti, ciao Daniel.
Ciao.
E siamo qui con Daniel Berryhaus.
Ciao a tutti e a tutte.
Benvenuto.
Grazie dell'invito.
Un grande piacere e grazie a Felice Montervino che ci ha messo in contatto.
Giusto.
Allora Daniel, giusto così per, io non ho detto niente di te, tu sei un attore ma fai anche tantissime altre cose. Diciamo, partiamo da, dal tuo percorso, no? Quindi raccontaci da dove vieni e come sei arrivato qui in Sardegna.
Allora, io sono, come tutti, da ragazzino sono venuto in Sardegna in vacanza. Poi nel 98 sono arrivato al Festival Cantiere Teatrale di Montevecchio di Aurora Aru e Franco Marzocchi con una compagnia fiorentina, con uno spettacolo, la compagnia si chiama Catalyst. Sono arrivato a questo festival, in questo festival vicino Guspini, tra le miniere, un posto veramente straordinario. E questo festival è stato, diciamo, un colpo al cuore per me. Infatti l'ho frequentato per tantissimi anni e tuttora gli amici artisti, colleghi, maestri che ho frequentato in quegli anni siamo rimasti molto legati. Mi ha dato proprio una visione di quello che sarebbe stata poi una mia idea di teatro, ecco.
Ma tu di dove sei?
Io sono toscano di Prato, okay. Però mio papà è inglese del nord, quindi più Ken Loach, ecco.
Un bel miscuglio. Quindi questo lato British l'hai sentito nella tua crescita?
Ma fortunatamente il lato British del nord, quindi comunque un rapporto non con la regina, diciamo, ma più che altro col popolo, con i marinai, con i comici inglesi, mm-hmm. con l'umorismo inglese, l'umorismo del nord. Mio babbo poi è stato pianista sulle navi, ha lavorato 10 anni sulle navi.
Wow.
E per amore anche lui poi si è ritrovato in Toscana, io per amore poi alla fine mi sono trovato in Sardegna.
In Sardegna.
Quindi il filo rosso di noi della Berryhaus Family sono le donne, ecco, che ci hanno spostato.
E vabbè, siete anche stati fortunati, dai, vedi, tutto un percorso.
Ma direi, molto fortunati, molto, molto.
E com'è stato, Daniel, inserirti, scusami, stavo dicendo qui, ma devo dire lì in Sardegna, nel mondo del lavoro e con le relazioni poi con le persone?
Ma allora, io sono stato da questo punto di vista abbastanza fortunato, nel senso che io quando mi sono trasferito in Sardegna, perché ho conosciuto mia moglie, l'ho sposata, abbiamo deciso di sposarci dopo 2 settimane che la frequentavo.
Dai, di dov'è lei in Sardegna?
Perché nelle cose, lei è di Cagliari,
okay.
Però la mamma è di Agius.
Okay.
Quando ho conosciuto mia moglie, Deborah Fadda, Maria Teresa Fadda è il suo vero nome, poi artisticamente lei è stata Deborah Fadda, ha fatto la coreografa e la ballerina e adesso è di nuovo Maria Teresa Fadda.
Ok.
Siamo tutti un po' così in famiglia. Quando l'ho conosciuta ho capito che era, insomma, la donna giusta per me e quindi mi sono trasferito qua.
Questo mi sembra molto British, cosa dici Sari?
Ma
come cosa? Non molto Italian.
Non lo so se... Non so se è British o Italian, sicuramente quando ho chiamato mio babbo per dirmi che mi sposavo ha chiamato subito l'avvocato perché
no.
Aveva paura, non sapeva che gli avrei potuto riportare a casa, diciamo, non ero proprio una persona super affidabile, certo. Quando poi invece l'ha conosciuta le ha chiesto più volte ma come mai hai sposato mio figlio, ecco, quindi insomma,
incredulo,
diciamo,
anche lui.
Incredulo anche lui, poi da quando poi l'ho fatto diventare nonno tutto si è acquietato, adesso sono un idolo perché, capito, non se l'aspettavano, si aspettavano altre cose, insomma.
Vabbè, dai.
Ho preso la galera. invece è andata bene. Quindi io in realtà ero appena arrivato qua in Sardegna e incredibilmente con le valigie ancora in casa chiuse, mi chiama lo stabile della Toscana, che è proprio nella mia città, Prato. Quindi io, dopo pochissimo che ero qua, sono tornato a Prato di nuovo a lavorare col mio teatro, che è il Teatro Stabile della Toscana. Poi è successo che, incredibilmente, ogni tanto un po' di fortuna avviene, lo stabile di Prato, quindi lo stabile della Toscana, ha fatto un percorso di coproduzione con lo stabile della Sardegna.
Fantastico!
Come si dice, fortuna ogni tanto. Quindi io sono riuscito a fare l'attore qua, tramite lo stabile, tornando a vivere in Sardegna, perché il mio obiettivo era quello di stare con le mie figlie, ecco. Quindi... quando io sono partito in praticamente è nata la prima figlia e sono partito in tournée 4 mesi. Quando sono tornato dopo 4 mesi ho trovato mia moglie che mi ha detto: beh, bella la tournée, poverina. Quindi ho detto vabbè, ho capito. Quindi ho cercato di, e fortunatamente poi c'è stata tutta la riforma del teatro, quindi le tournée sono un po' sparite, che è stato un dramma totale per il teatro, però personalmente per me è stato fantastico, perché sono riuscito a fare il mio mestiere facendo anche il babbo, che è la cosa più importante.
Certo.
Perché tutti sono bravi a fare i figli e poi andarsene, ma bisogna starci insieme. Ecco.
Certo, sì, sì,
sì. Quindi... se ti chiedessi qual è stata la tua sfida più grande?
Oddio.
Se c'è stata, oppure
a
delle
che ora
difficoltà?
Va in onda questa trasmissione?
Non lo sappiamo.
No, la mia sfida più grande, la mia sfida più grande come uomo è la coerenza. Cioè cercare di portare avanti le cose che mi dico via via nella vita, quindi essere un padre affidabile e continuare a fare questo mestiere senza prendere troppi compromessi, quindi è una cosa complicata.
Sì.
E la tua sfida più grande lì? Se c'è stata un momento, diciamo, difficile.
Qua in Sardegna?
Sì, sì, sì.
La sfida qua... ma... è la stessa cosa, perché io, per me, vivere in Sardegna, vivere, cioè, io mi sento un po' un cittadino, forse proprio perché ho un padre inglese, mi sono sempre sentito un po' a casa ovunque, quindi la stessa cosa che ho provato in Toscana la provo qua, ecco. Quindi direi la sfida più grande è questa: continuare a fare il mio mestiere rimanendo con le mie bambine che stanno crescendo, insomma.
Essendo presente.
Essere certo. Presente è molto importante, proprio tanto. Facendo un mestiere così come il nostro, un po' zingaro, no?
Certo.
Quindi questo compromesso diciamo che è stato il mio obiettivo, che credo di aver raggiunto.
E su questo io faccio lanciare a Sara la prima canzone della puntata.
Ascoltiamo L'amore ovvero.
Magari fosse tu l'amore vero, in coppa all'acqua camminasse a per, e vecchia diventasse una creatura, e avete scomparesse ogni paura. Se ovvero fosse tu l'amore eterno, restasse primavera pura a ver. Non si addormesse l'orso fino a marzo, e la gente non dicesse caso pazzo. Se ovvero fosse tu l'amore eterno, restasse primavera pura a fier. Non si addormesse l'orso fino a marzo, e la gente non dicesse caso pazzo.
Rieccoci a Xpats, il programma che intervista persone non sarde che vivono in Sardegna. Siamo io e Sara da Berlino.
Ciao ciao.
Con Daniel Dory House che ci stava raccontando insomma com'è arrivato qui. E io porterei un po' la conversazione sull'oggi. Cosa fai, Daniel? Oggi.
Allora, oggi faccio moltissime cose proprio per la per mantenere la mia famiglia, insomma mia moglie, mi muovo su più ambiti, però sono tutti legati al teatro perché questo è la mia passione, il mio lavoro, la mia vita, poi a quasi 50 anni ormai questo faccio, insomma. Quindi sto lavorando con diverse realtà. Dopo tantissimi anni con lo stabile della Sardegna, più di 10, adesso sto lavorando con l'effimero meraviglioso di Sinai, con uno abbiamo appena fatto uno spettacolo che si chiama Wet Floor di Fabio Pisano, che è un drammaturgo di Napoli molto bravo, con la regia di Maria Assunta Calvisi, che sta girando, ha debuttato a Todi. Ho già un po' di repliche, che oggi pensare alle repliche è veramente un miracolo. Se uno spettacolo riesce a superarne 30 o 40, bisogna veramente darsi da fare, è complicatissimo. Però sono molto contento, diciamo, di questo spettacolo a cui tengo tanto e vedo che ha una bellissima reazione del pubblico.
Di cosa parla?
Parla proprio della difficoltà oggi nel recepire le informazioni, di quello che è il giornalismo, di quello che è la fake news, di come una fake news fatta per esaltare una persona possa distruggerne un'altra. E di come la vita di ognuno di noi è legata proprio al pensiero e è leggera, si può distruggere in poco la vita di ognuno di noi.
Cioè dici che non ha delle fondamenta,
siamo banderuole un po' in questo vento di informazioni tutte un po' fasulle. E quindi è interessante perché parla proprio dell'oggi. Un altro lavoro che sto facendo è uno spettacolo invece sulla sicurezza sul lavoro con una compagnia di Tortolì, Rosso Levante, che tratta proprio delle morti bianche, quindi un altro tema
molto importante.
E poi collaboro con la compagnia Teatri di Mare di Barbara Osai e del Fu Francesco Rigo, con cui ho iniziato a lavorare con lui qualche anno fa, con Francesco, poi un paio di anni fa, poverino, è morto. E quindi io sto continuando a collaborare con lei. E poi lavoro, ho una compagnia mia che si chiama Collettivo Amori Difficili, con cui facciamo diversi tipi di lavori. Noi lavoriamo insieme da tanti anni, tra l'altro ci siamo conosciuti tutti a Montevecchio, Francesco Bonomo e Astrid Meloni, e abbiamo collaborato insieme tantissimo, più di 15 anni di collaborazione. E poi 2 anni fa, per insistenza di Francesco, perché io sono un po' restio a avere la mia compagnia, già ho tante responsabilità, certo. Figli, cani, mutuo, ho detto no, anche la compagnia non la voglio.
Un altro figlio no, basta.
Un altro figlio basta, invece ha ragione, insomma alla fine ho accettato e adesso ho anche questa compagnia. E in più, oltre a questo, lavoro moltissimo nella formazione, è proprio una cosa che inizialmente è arrivata come necessità. Poi una volta dentro, iniziando a lavorare con moltissimi giovani, mi sono accorto che era una cosa che invece mi ha preso veramente moltissimo.
E qui il discorso si fa interessante perché diciamo che secondo me qua tu riesci veramente ad approfondire, avere un punto di vista molto profondo all'interno delle dinamiche sociali dei ragazzi in Sardegna. Che non so se hai qualcosa di interessante da raccontarci.
Ma allora, avrei tantissimo da raccontare perché io ho sempre avuto un amore molto forte verso la conoscenza e allo stesso tempo un fastidio proprio epidermico verso la scuola. quindi questa,
come mio figlio.
Quindi io sono uno che è sempre andato abbastanza bene a scuola perché mi veniva abbastanza semplice, però no, ho avuto sempre rapporti molto difficili con l'istituzione scuola perché per me la cultura, poi ho scoperto dopo perché all'età dell'adolescenza, in quell'età lì, non gli riconosci i mostri, non gli sai dare una definizione, ci vogliono anni dove cresci e inizi poi da grande a vedere il dietro e a dire: ah, ecco perché, ecco cosa c'è, ecco cosa non c'è. Perché a me mancava proprio un aspetto mio, proprio la parte emotiva, la parte proprio dell'emozione, perché poi alla fine le cose che ti rimangono addosso nella vita sono quelle che passano tramite il canale dell'emozione. Quindi una scuola che non lavora sull'emozione è una scuola che piana, che non ti lascia la cultura, nel senso che la cultura non ti si attacca addosso, perché l'emozione è il collante che ti fa attaccare addosso. Infatti tutti ci ricordiamo dell'insegnante quando o se proprio abbiamo fortuna due, perché sono quelli che venivano a scuola con il pathos della docenza, con l'amore verso l'insegnamento, e quindi in qualunque materia fosse ti rimaneva addosso. In realtà, se tutti i professori, tutti gli insegnanti andassero a scuola col cuore che palpita, i ragazzi apprenderebbero molto di più e avrebbero una curiosità, perché la curiosità passa attraverso l'emozione. E questo è il motivo per cui vedo che col teatro mi accorgo dei risvegli, di questi fiori che si schiudono, di questi ragazzi che inizialmente sono completamente rattrappiti, perché poi passa alla cultura non tramite la mente, perché la mente è frivola, la mente rilascia, la mente è il corpo. Quindi quando questi ragazzi iniziano ad aprirsi col corpo, iniziano a giocare con il corpo, a scoprire che il corpo non è solo per gli sportivi, perché è così oggi, no? Cioè, sì. Il ragazzo è bravo a fare sport, quindi viene idolatrato da tutti, no? Lui è bravo, lui corre bene, lui è bravo a basket. Gli altri poverini, che sanno che non sono bravi nello sport, usano il corpo come un attaccapanni che porta la testa. Invece il corpo è il primo veicolo emotivo. E il teatro lavora proprio su quello. Io li trovo tutti completamente spenti e non tutti, ma moltissimi ragazzi, quando fanno un percorso lungo, perché quello è importante, io sono contro i laboratori di 3-4 giorni, i ragazzi devono vivere un'esperienza che duri un anno o almeno 6 mesi, li vedo cambiare completamente. E quindi vedendo questo mi accorgo che il mio mestiere, che di per sé è effimero, perché l'arte è effimera, invece lavorando con i ragazzi vedo la mia impronta digitale che rimane, quindi diventa un valore il mio lavoro. E questo spesso succede, io poi, non essendo neanche sardo, parlando proprio della Sardegna.
Ecco, infatti, perché magari anche lì io ero curiosa di sapere, scusa Sara, perché poi dopo
vai.
Ero curiosa di sapere, ma perché io personalmente, che appunto non sono sarda, vedo molto questa cosa che c'è una grande difficoltà a essere in contatto con le proprie emozioni in generale, ma qui un pochino di più.
Guarda, secondo me nasce tutto da un discorso di apertura e chiusura. Allora, in generale, se una persona è aperta, nel senso ha avuto la possibilità di vedere il mondo, di uscire, di vedere il mondo, di vedere le cose, si apre automaticamente a livello proprio di naturale, una cosa naturale. Se una persona già è un'isola, è convinta che certe caratteristiche siano connaturate al fatto di essere isolano, tende a proteggersi molto di più. Allora io dico, guarda, quando mi dicono noi sardi, io dico, questa non è una cosa sarda, è una cosa italiana. Spesso mi capita di dire a loro, tu pensi che sia una cosa sarda, ma non lo è.
Certo, perché è difficile che
perché loro... se tu non hai visto, infatti questo è poi una particolarità che io critico, diciamo, sottolineo della Sardegna, che proprio per la sua situazione geografica tende a avere una un'autoreferenzialità troppo grande. Cioè bisognerebbe essere tutti più capaci di dire, guarda, non è una cosa della Sardegna, è una cosa a parte della specie umana, però soprattutto italiana, perché noi siamo provinciali, l'Italia è una grande provincia, quello che ci salva a noi è il muoverci, l'andare fuori. Non a caso, no? Parlando per esempio di Felice Montervino o altri artisti che ho conosciuto in questi anni, che sono diventati degli attori, degli artisti bravissimi, tutti hanno viaggiato. Quindi la cosa che dico sempre nella formazione, per esempio anche nelle scuole di teatro, tu non devi formare un attore perché lavori con te, tu devi formare un attore perché questo attore poi prenda un biglietto e sia a livello delle scuole nazionali, sia uno che possa andare fuori, andare a Milano, andare a Roma e lavorare al pari degli altri. Invece succede spesso che queste isole nell'isola di tante compagnie artistiche che ci sono formano dei ragazzi che poi tengono dentro la propria compagnia. Loro crescono con quelle visioni intorno a loro che sono limitate per forza, sono limitate quelle di ognuno di noi se stiamo dentro un orto. Vediamo, vediamo quella roba lì e basta. Invece la formazione di un bravo insegnante è quello di dire: guarda, sei molto bravo, per favore vattene.
Certo.
E su prendi questo... un aereo e vai, corri fuori.
C'è una domanda che Sara ha pensato, devo dire che è perfetta, Sara.
Sì,
senza
infatti
neanche saperlo, vai.
Era questa, perché invece il tuo viaggiare verso, verso l'isola, dato che comunque noi ci... penso che ci definiamo, che i luoghi in cui viviamo, le persone che incontriamo, le esperienze che facciamo ci definiscono, ci modellano. Come ha modellato il tuo carattere, come ti ha trasformato tutto questo tempo in Sardegna?
È proprio questa, hai usato una parola che è molto importante, che è tempo. Allora, io ho avuto la sensazione, fortunatamente ho avuto un padre che mi ha sempre insegnato a guardare i fiori, che mi ha sempre insegnato a guardare la natura, e anche mio nonno, che probabilmente era di origine, era un trovatello, è cresciuto con delle zie, non si sa, però pare che abbia del sangue irlandese, di cui sono più contento che non di quello inglese. Gallesi, Irlanda, tutti pezzenti, poveri, popolari, questa gente che ci dà la vita ormai in questo mondaccio. Però è proprio il tempo dello stare nel mezzo alla natura, di avere una natura che è in equilibrio, vuoi perché siamo pochi su quest'isola. La fortuna è che c'è ancora un equilibrio tra una natura che ti guarda in faccia e ti dice: qua ancora comando io. Io sono toscano, tutti mi dicono: ma anche la Toscana è bellissima, no? Quando dico sto in Toscana, ma anche la bellezza è certo che c'è, ma è una bellezza rinascimentale, antropocentrica, dove l'uomo ha deciso tutte le misure del mondo, come purtroppo è in generale. L'uomo pensa di essere superiore alla natura, quindi se la fa propria immagine e somiglianza, no? Invece qua la natura ancora ti guarda e ti dice: qui ancora giochiamo alla pari. Quindi per me questo mio periodo e questa mia realtà in Sardegna mi ha portato ancora di più a confermare questa mia idea che avevo fin da ragazzino, devo dire che questa cosa io l'ho sviluppata molto presto, prima dei 20 anni ero già così un po'. Avere la possibilità tutte le mattine di svegliarmi come faccio da anni e andare sulla spiaggia a camminare con i miei cani è una cosa che mi fa dire di me stesso che sono estremamente ricco.
Sì, è bellissimo, perché tutte le persone che sono qui veramente, cioè, sono accomunate, scusatemi, da questo, cioè da sentire forte la Sardegna nella sua potenza di natura, di profumi, di odori, di miracoli. E su questo lancerei il secondo pezzo, La sera dei miracoli di Lucio Dalla.
È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere, e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde. Mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città. Ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti. A due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati. E in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perdo. La notte dei miracoli, fai attenzione.
Siamo tornati a X-Paz, il programma che intervista persone non sarde che vivono in Sardegna. Io e Sara qui con Daniel Duary House stavamo parlando del presente, ma io sono curiosa di sapere del futuro.
Ma il futuro si costruisce piano piano. Io vado avanti cercando di dare il meglio di me tutti i giorni, vedendo questi miei progetti, che adesso ci saranno tutti gli spettacoli dei ragazzi a maggio, però spettacoli miei, un film che devo girare e altre cose in ponte di lavoro, quindi
tanti nuovi progetti, sempre.
Tanti nuovi progetti che devo portare avanti, quindi in realtà il mio mestiere è quello, da una parte, di lavorare sugli spettacoli, le produzioni che ho adesso, e dall'altra già pensare e iniziare a costruire idee per il futuro, insomma. Quindi
certo, non si può mai stare fermi.
Si può mai stare fermi. Infatti, quando uno mi parla del futuro faccio fatica, perché in
un
realtà
un po' qui e un po' fuori.
Sono sempre in un presente che si muove continuamente, quindi.
Beh, questo non è così.
No, la noia non la conosco, ecco. Devo dire, questa è una fortuna,
insomma. Esatto.
Ci dici, Dani, una cosa negativa e una positiva sulla Sardegna, nell'ordine che vuoi tu.
Allora, innanzitutto la cosa negativa che vorrei che non esistesse più è quando al ristorante mi portano il vino rosso freddo. Questa è proprio una di quelle cose barbare che devono smettere di esistere.
Ma perché lo fanno solo in Sardegna?
Sì, per quanto mi riguarda, sì.
Ah, sì?
Sì, il vino rosso freddo è una di quelle cose per cui...
Poi lui toscano.
Ma non si può più. C'è un motivo, credo, che venga dal fatto che prima i vini erano fatti in casa, quindi per mantenerli li dovevano tenere freddi, poi perché era molto caldo fuori, però in realtà adesso il vino non ce n'ha più bisogno, diciamo... ma a parte questa battuta, no, è proprio questo paradosso che c'è, è un'analisi che faccio, insomma, è proprio questo paradosso per cui da una parte la Sardegna, a volte i sardi sono poco consapevoli della meraviglia che hanno intorno, e quindi tendono un po' a svendere questa terra al più potente, mentre dall'altra sono un po' guardinghi verso invece la persona che potrebbe fare del bene a questa terra. Porto l'esempio proprio parlando del vino, usando questa metafora del vino, no? Uno può avere la terra migliore del mondo, le uve migliori del mondo, però ha bisogno di un enologo o di uno che lo sa fare il vino. Quindi se io ho la materia prima, però arriva uno che ha una vita, che prepara i vini, che li sa fare veramente, mischio queste due cose, allora viene fuori un prodotto straordinario.
Sì.
Ed è l'esempio, diciamo, l'esempio che può essere proprio quella delle ferrovie. Cioè, la Sardegna è stata depauperata, distrutta dal legname con cui hanno costruito le ferrovie di tutta Italia, ma qua non ci sono. Io per andare a Nuoro non posso andarci in treno.
Sì, sì,
questo è il sì, diciamo, il dramma di questa terra. Quindi vendo, perché come dite, 100 concas, 100 berritas, no? Tutti la pensano in maniera diversa e non essendoci una unificazione, alla fine il più forte vince, come le basi militari che sono venuti qui, si sono comprati i terreni di tutti e ci hanno fatto le basi militari. Ecco, quindi direi di avere, cioè, di cercare di essere meno spaventati da quello che propone delle cose e invece più uniti nel difendersi da questa colonizzazione che è avvenuta in Sardegna.
Sì. E la cosa positiva, velocemente, che poi...
Siete pochi. Siete pochi, quindi c'è spazio. Io che adoro le
isole...
Bisogna
tornare.
Dovete tornare tutti. No, la cosa positiva qua è che ce ne sono tantissime. Per esempio, che io in Sardegna posso vivere l'ancestrale. C'è ancora una cosa ancestrale magica e allo stesso tempo il contemporaneo. È una terra che ha questo, per cui c'è un rapporto con la magia ancora, non so come definirlo.
Che bello questo,
molto. Ho avuto delle sensazioni di smarrimento e di eccitazione dionisiaca in Sardegna, in mezzo a certi boschi, accanto a certe pietre. Certo, uno deve avere una certa sensibilità, però io qua ho sentito proprio l'antico, l'ancestrale, il magico, accanto a una terra che comunque, non dimentichiamocela, è stata la prima a mettere internet, le luci sono arrivate in Sardegna prima che nel resto d'Italia e tante altre cose. Quindi e poi, come ho già detto, io posso andare tutti i giorni al mare, senza, porto le mie bambine al mare e non, senza stabilimenti balneari, per cui le mie bambine sono cresciute con la consapevolezza che la sabbia e il mare è loro,
è di, cioè, tutti.
È di tutti. Senti. Quindi se vuoi un pensiero di sinistra sulla terra.
Senti Daniel, allora tu hai portato il tuo pezzo che adesso ci racconti.
Allora sì, allora parlare di musicisti, ecco un'altra cosa che potrei dire, che in Sardegna è una terra di straordinari musicisti. Quindi proprio perché la Sardegna, forse perché la musica fa eco dall'isola, no? Cioè uno suona e va via e può girare il mondo con la propria musica. Infatti ho conosciuto musicisti, e ho collaborato con mostri totali, Francesca Corrias, Mauro Palmas, tantissimi. E ho scelto questo brano, Marco Polo, di un grandissimo chitarrista e compositore, Francesco Morittu, amico mio grande, lo stimo moltissimo, e questo pezzo si chiama Marco Polo e lui ha composto per uno spettacolo che abbiamo fatto insieme sulle città invisibili di Italo Calvino.
Grazie.
Grazie a voi.
Bello. Thank you.
Con questo bellissimo pezzo che ci ha portato Daniel Dwerry House siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata di X-Paz. Io e Sara da Berlino, che forse vuole farti un'ultima
domanda. Facciamo un'ultima domanda velocissima.
Velocissima.
Se potessi esprimere un desiderio per la Sardegna, il genio della lampada può esprimere, può realizzare un desiderio tuo.
Allora, io vorrei, se potessi sognare in grande, vorrei che la Sardegna diventasse il polmone del Mediterraneo, una riserva naturalistica e artistica dove la Sara, se tutti questi posti assurdi venissero chiusi per sempre, e che tutti potessimo vivere bene, perché c'è possibilità attraverso proprio la natura, l'ambiente, il mare, per esempio quell'ospedale marino che c'è sulla spiaggia, benedetto il Signore, diventasse una bella università della biodiversità.
Che meraviglia.
Così la città si riempirebbe di persone che hanno voglia di capire le cose, attraverso la cultura miglioreremo tutti, e questo mi sembra che il mondo lo stia gridando, così, quindi...
Bellissimo, devo dire che hanno tutti delle idee, se avessero la lampada sarebbe veramente bellissimo poterle esaudire tutte.
Sì, uno di Forza Italia avrebbe detto ci facciamo un bel casino, capito? Qui arrivano da tutta la parte i russi,
qua,
invece
l'attore.
No, noi non possiamo, noi dobbiamo stare dietro alla cultura che ce n'è bisogno.
Che bella questa immagine dell'ospedale marino, così. Io chiuderei con questa.
L'università del mare nell'ospedale marino.
Ma certo, certo.
Grazie Daniel,
grazie,
è stato
a voi.
Bellissimo davvero.
Grazie mille.
Viva la radio,
grazie.
Viva Radio X.
Viva la radio, viva Radio X. Ciao.
Ciao.
Ciao.